ma persino questo mio racconto ha bisogno di una premessa. Cioè, una premessa letteraria. Scoppiò a ridere Ivan. Sapessi che grande autore che sono? Vedi, l'azione si svolge nel XVI secolo. E a quel tempo, tu del resto dovresti ricordarlo per averlo studiato a scuola, c'era l'abitudine nelle opere di poesia di portare sulla terra le potenze celesti, per non parlare di Dante. In Francia, gli scrivani dei tribunali, come anche i monaci dei conventi, inscenavano vere e proprie rappresentazioni, nelle quali si portavano sul palcoscenico la Madonna, gli angeli e i santi, Gesù Cristo e persino Dio. A quel tempo lo facevano con grande ingenuità. In Notre Dame de Paris di Victor Hugo, a Parigi, al tempo di Luigi XI, fu organizzato uno spettacolo edificante e gratuito per il popolo nella sala del municipio, in onore della nascita del delfino francese. E lo spettacolo era intitolato Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie, dove Vergine Maria appariva di persona a pronunciare il suo bon jugement. Da noi, a Mosca, nell'età anteriore a Pietro, di tanto in tanto si mettevano in scena rappresentazioni dello stesso genere, soprattutto tratte dal Vecchio Testamento. Ma a quel tempo, oltre alle rappresentazioni teatrali, in tutto il mondo circolavano racconti e versi nei quali comparivano, all'occorrenza, santi, angeli e tutte le potenze celesti. Nei nostri monasteri si traducevano, si copiavano e addirittura si componevano opere di questo genere sin dai tempi della dominazione tartara. Esiste, per esempio, un poemetto scritto in un monastero, ovviamente tradotto dal greco, Il pellegrinaggio della Madre di Dio attraverso le pene, che presenta una potenza di immagini e un'arditezza non inferiori a quelle dantesche. La Madonna visita l'inferno ed è l'Arcangelo Michele a guidarla fra le pene. Ella vede i peccatori e i loro tormenti. Tra gli altri, vede una schiera di peccatori oltremodo interessante in un lago di fuoco. Quelli fra loro che affondano nel lago e non riescono a riemergere sono già dimenticati da Dio. Espressione di eccezionale profondità e potenza. Ed ecco che la Vergine, sconvolta e piangente, cade in ginocchio dinanzi al trono di Dio e chiede la grazia per tutti i peccatori dell'inferno che ha visto, per tutti, senza distinzioni. La sua conversazione con Dio è di estremo interesse. Ella supplica, non desiste, e quando Dio le mostra le mani e i piedi del figlio suo con le ferite dei chiodi della croce domanda «Come posso io perdonare ai suoi torturatori?» Allora ella ordina a tutti i santi, a tutti i martiri, a tutti gli angeli, gli arcangeli, e cadere in ginocchio insieme a lei e pregare perché sia concessa la grazia a tutti, senza distinzione. Alla fine impetra da Dio la sospensione delle pene dal Venerdì Santo al giorno della Santissima Trinità di ogni anno, e i peccatori dall'inferno ringraziano Dio e innalzano a Lui inni di lode. Giusto sei tu, o Signore, che così giudicasti. Ecco, anche il mio poemetto sarebbe stato di questo genere se fosse apparso a quel tempo. Nel mio poema, egli appare sulla scena, anche se poi non dice nulla, fa la sua comparsa e va via. Sono passati 15 secoli da quando egli ha promesso che sarebbe tornato nel suo regno. 15 secoli da quando il suo profeta aveva scritto «Un altro poco e mi vedrete». In quanto poi a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, né gli angeli del cielo, né il figlio, ma solo il padre, come egli stesso aveva predetto quando era sulla terra. Ma l'umanità lo aspetta con la stessa fede e la stessa commozione, anzi, forse con più fede di prima, giacché sono passati 15 secoli da quando sono cessati i pegni celesti per l'uomo. abbi fede nei suggerimenti del cuore, perché i cieli non danno più pegni. Non era rimasto altro che la fede nei suggerimenti del cuore. Vero è che a quel tempo si compivano molti miracoli. C'erano santi che compivano guarigioni miracolose, alcuni giusti, a quanto si dice nelle loro biografie, venivano visitati dalla regina dei cieli. Ma il diavolo non sonnecchiava e nell'umanità si affacciavano già dubbi sull'autenticità di quei miracoli. Proprio allora, al nord, in Germania, si affermò una nuova terribile eresia. Un'enorme stella ardente come fiaccola, cioè come la Chiesa, cadde sulle fonti delle acque ed esse divennero a mare. Questi eretici cominciarono a negare i miracoli in modo blasfemo, ma quelli che rimasero fedeli credettero con maggior fervore. Le lacrime dell'umanità si innalzarono a lui come prima. Lo aspettavano, lo amavano, speravano in lui, anelavano a soffrire, a morire per lui come prima. Erano ormai tanti secoli che l'umanità pregava con fede e fervore. «Oh Signore, manifestati a noi!» Tanti secoli che lo invocava, così egli infine, nella sua infinita misericordia, accondiscese a scendere dai suoi fedeli. Anche prima di quel giorno egli era sceso. Aveva visitato alcuni giusti, martiri, santi ed eremiti, come è scritto nelle loro vite. Da noi, Tiutiv, con fede profonda nella verità delle proprie parole, dichiarò che con il fardello della croce il Re Celeste, nelle vesti di schiavo, ti attraversò tutta terra natia, distribuendo benedizioni. Che sia stato sicuramente così, te lo assicuro. Ed ecco che egli sentì il desiderio di mostrarsi, anche solo per un attimo, al popolo angariato, sofferente, macchiato dal peccato, ma un popolo che lo amava come un bambino. L'azione si svolge in Spagna, a Siviglia, nel periodo più cupo dell'Inquisizione, quando ogni giorno bruciavano in quel paese roghi in nome di Dio. Negli splendenti auto da fé i perversi eretici venivano bruciati. Oh certo, non si trattava della venuta nella quale egli ha promesso di manifestarsi alla fine dei secoli in tutta la sua gloria celeste, che sarà rapida come il lampo che brilla da oriente a occidente. No, egli ebbe il desiderio di visitare i suoi figli, sebbene per un solo istante, proprio laddove crepitavano i roghi degli eretici. Nella sua infinita misericordia, egli passa ancora una volta fra gli uomini, assumendo quelle stesse spoglie umane sotto le quali era passato fra gli uomini per 3 anni, 15 secoli prima. Egli scese proprio sulle piazze roventi della città meridionale, nella quale proprio il giorno prima, in uno splendido auto da fé, alla presenza del re, della corte, dei cavalieri, dei cardinali e delle magnifiche dame di corte, dinanzi all'innumerevole popolazione di tutta Siviglia, il cardinale grande inquisitore aveva fatto bruciare quasi un centinaio di eretici ad maiorem gloriam Dei. Egli compare senza trambusto, inosservato, eppure tutti, e questo è molto strano, lo riconoscono. Potrebbe essere uno dei passi migliori del poema. Voglio dire, cercare di capire come mai lo riconoscono tutti. Il popolo è irresistibilmente attratto da lui, lo circonda, si ingrossa intorno a lui e lo segue. Egli passa attraverso la gente con un sorriso tranquillo di infinita compassione. Il sole dell'amore arde nel suo cuore, raggi di luce, sapienza e potenza si irradiano dai suoi occhi e riversandosi sugli uomini suscitano nei loro cuori un moto di reciproco amore. Egli stende le mani sul popolo, lo benedice. Il contatto col suo corpo, persino solo con i suoi vestiti, emana un potere guaritore. Ecco che un vecchio, cieco dall'infanzia, grida dalla folla: «Signore, guariscimi anche io, ti vedrò!» Ed è come se una squama si staccasse dai suoi occhi e il vecchio lo vede. Il popolo piange e bacia la terra da lui calpestata. I bambini gettano fiori al suo passaggio, cantano inni di lode. «Osanna! È lui, è proprio lui!» ripetono tutti. «Deve essere lui, non c'è nessuno uguale a lui!» Egli si ferma sul sagrato della cattedrale di Siviglia nello stesso momento in cui stanno introducendo in chiesa, tra i pianti, una piccola bara infantile, bianca. È scoperta. Vi giace una bambina di 7 anni, figlia unica di un notabile cittadino. Il corpicino morto è tutto ricoperto di fiori. «Egli resusciterà la tua bimba!» grida la folla alla madre in lacrime. Il prete, uscito incontro alla bara, guarda con aria perplessa e aggrotta la fronte. Ma ecco che si leva l'urlo della madre della bambina defunta. Ella si getta ai suoi piedi e dice: «Se sei davvero tu, resuscita la mia bimba!» Grida, protendendo le braccia verso di lui. La processione si ferma, appoggiano la piccola bara sul sagrato, ai suoi piedi. Egli la guarda con compassione e le sue labbra sussurrano ancora una volta: «Talita cumi!» «Alzati, fanciulla!» La bambina si solleva nella bara, si siede e si guarda attorno sorridendo e con gli occhietti spalancati per la meraviglia. Tra le mani ha il mazzolino di rose bianche con cui giaceva nella bara. Tra il popolo prorompono grida, singhiozzi, confusione, ed ecco che in quel preciso istante passa accanto alla cattedrale per la piazza il cardinale grande inquisitore in persona. È un vecchio di quasi 90 anni, alto e diritto, con il volto avvizzito e gli occhi incavati, dai quali però ancora risplende uno sprazzo di luce, come una scintilla. Egli non indossa i sontuosi paramenti cardinalizi che aveva sfoggiato il giorno prima davanti al popolo, ma doveva appiccato il fuoco ai nemici della fede di Roma. No, in quel momento indossa soltanto la sua vecchia e rozza tonaca monacale. Lo seguono a una certa distanza i suoi tetri collaboratori, i suoi servi, la Santa Guardia. Egli si ferma dinanzi alla folla e osserva da lontano. Egli ha visto tutto. Ha visto come poggiavano la bara dinanzi ai suoi piedi, come ha resuscitato la bambina. Il suo viso si è incupito. Egli tiene aggrottate le folte ciglia bianche e nel suo sguardo brilla un bagliore sinistro. Accenno col dito e ordina alle guardie di prenderlo. Ed ecco che, tanto è il suo potere, a tal punto il popolo è ammaestrato, sottomesso, obbediente ai suoi ordini, che la folla si apre in un baleno dinanzi alle guardie, e quelle, fra il silenzio di tomba calato all'improvviso, pongono le mani su di lui e lo portano via. La folla intera, al pari di un uomo solo, in un baleno inchina la testa fino al suolo davanti al vecchio inquisitore. Questi, senza dire una parola, benedice la folla e le passa accanto. Le guardie conducono il prigioniero nell'angusta e cupa prigione a volta del vecchio palazzo del Santo Tribunale e lo chiudono a chiave.